Eternit, giustizia è fatta. La lettura dei nomi delle vittime dura 3 ore. Colpevoli, i numeri 1 della multinazionale. Di Stefano Caselli. Torino. Non sono bastate 3 ore, c'è voluto qualche minuto in più. Il presidente del Tribunale di Torino, Giuseppe Casalbore, entrato in aula alle 13:20, ha concluso la lettura del dispositivo della sentenza quando da poco erano passate le 16:30. Per pronunciare la parola colpevoli, tuttavia, sono bastati pochi secondi. Era quella più importante, forse la sola, che le migliaia di persone che ieri hanno pacificamente invaso il Palazzo di Giustizia di Torino volessero davvero ascoltare. Il presidente l'ha pronunciata quasi subito. Per il resto i risarcimenti alle oltre 6.000 parti civili, l'elenco che ha impegnato Casalbore per metà pomeriggio ci sarà tempo. Colpevoli, dunque. Secondo il Tribunale di Torino il barone belga Louis de Cartier, 91 anni, e il 65enne miliardario filantropo svizzero Stefan Schmidheini in qualità di ultimi proprietari della multinazionale Eternit sono responsabili di quasi 2.000 morti causati dall'amianto tra Casale Monferrato, la maggior parte, Cavagnolo, Torino, Bagnoli, Napoli e Rubiera, Reggio Emilia. Entrambi sono stati condannati a 16 anni di reclusione, l'accusa ne aveva chiesti 20, per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale doloso permanente. I vertici della multinazionale sapevano, conoscevano l'effetto letale sui polmoni delle spore d'amianto, eppure deliberatamente non hanno mai fatto nulla per impedire che sia i lavoratori sia i cittadini delle città sedi di stabilimento ne respirassero le polveri. Una sentenza che chiamare storica è più che mai appropriato. Non è, infatti, il primo processo celebrato a Torino per le morti da amianto. Ma per la prima volta sono stati riconosciuti colpevoli, per di più con dolo, i numeri 1 della multinazionale. Il procuratore vicario Raffaele Guariniello, che ha coordinato l'accusa, lo ha definito il processo più grande del mondo, ed è difficile dargli torto. 6.392 parti civili non si erano forse mai viste. Ieri al Palazzo di Giustizia in via Giovanni Falcone sono arrivati 26 pullman, non solo da Casale Monferrato, ma anche da Francia, Svizzera e Belgio, perché la lotta del comune alessandrino è da anni un modello in tutto il mondo. E per ospitare tutti è stato necessario aprire tutte le maxi aule del piano interrato. L'unico punto controverso, che solo la motivazione della sentenza potrà chiarire, riguarda il diverso trattamento dei casi di Casale Monferrato e Cavagnolo rispetto a quelli di Bagnoli e Rubiera. Una distinzione non da poco, e che farà discutere perché incide sul diritto al risarcimento delle vittime. Se infatti per il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche il tribunale non ha operato alcuna distinzione per le 4 città interessate, per quello di disastro ambientale si è scelto di dichiarare il reato estinto per prescrizione in relazione agli stabilimenti in Campania ed Emilia-Romagna, ma non per quelli piemontesi perché le bonifiche non sono completate. Una dimostrazione ulteriore di quanto la gente di Casale sanno fin troppo bene. In città si muore ancora, il picco dei decessi è atteso fra il 2015 e il 2020, perché l'amianto, che per quasi un secolo ha viaggiato liberamente dappertutto, c'è ancora. Il comune di Casale riceverà un risarcimento di 25 milioni di euro, cifra forse non sufficiente a completare la bonifica, si calcola che ce ne vogliano più del triplo. Lunghissimo l'elenco dei risarcimenti, 20 milioni alla regione Piemonte, 15 milioni all'INAIL, 4 milioni al comune di Cavagnolo, 5 milioni all'ASL. e poi Associazione Medicina Democratica, WWF, sindacati fino ai circa 95 milioni di euro, dai 30 ai 50 mila euro a testa, per risarcire le famiglie dei 2000 morti e alle oltre 1000 parti lese. È una sentenza, commenta Bruno Pesce, ex sindacalista e presidente dell'associazione Vittime dell'Amianto, che rende giustizia alle famiglie. Ma non sarà l'ultima, un Eternit bis è già pronto. Perché di amianto si continua a morire? 1906-1986. Polveri e sudore. Uccisi dalla fabbrica che dava il pane. Non un grido né un applauso, forse nemmeno un sospiro. Il presidente del tribunale ha appena dichiarato colpevoli i due imputati e sul volto delle centinaia di abitanti di Casale Monferrato, che affollano lo spazio tribuna della Maxi Aula 1 del Palazzo di Giustizia di Torino, l'emozione tarda a manifestarsi. È un momento troppo importante, atteso da troppo tempo per essere ridotto a un coro da stadio. Sul volto di Assunta, che fa l'insegnante e per spiegare l'Eternit ai bambini si è inventata un fumetto, le prime lacrime scendono dopo qualche minuto, nell'aula stracolma e silenziosa risuona il nome del marito Paolo, che il mesotelioma pleurico le ha portato via 15 anni fa, lasciandola sola con tre figli. Paolo aveva 49 anni, racconta, troppo presto per morire. In piedi alla sinistra di Assunta c'è Pietro, con la sua tuta blu marchiata Eternit, la stessa che gli operai di Casale portavano a lavare a casa dalle mogli. Vestito così non ha perso una delle 65 udienze e non poteva certo mancare ieri. Gli occhi azzurrissimi del messinese Pietro, operaio all'Eternit di Casale dal 1966 al 1983, di lacrime si riempiono subito, senza aspettare un nome. Perché a volte Pietro i nomi non li ricorda. L'ultimo compagno racconta: lo abbiamo seppellito la settimana scorsa. Come si chiamava? Non mi ricordo, sospira. So solo che nella mia squadra eravamo in 30. Vivi siamo rimasti in 2. Alla destra di Assunta, invece, c'è una signora anziana e minuta con uno sguardo che non confondi. Si chiama Romana Blasotti Pavesi e ha decine di telecamere puntate addosso. Romana, 83 anni, è il simbolo della lotta di Casale Monferrato. Ancora una volta, ma questa era diversa, suoi occhi sono passati il marito, la figlia, la sorella, la cugina e la nipote uccisi dall'amianto. Chissà se tutte quelle telecamere se ne sono accorte. Storie di una città dove amianto è come un secondo cognome, un maledetto secondo cognome. Forse non esiste famiglia che non abbia una storia da raccontare, i conti sono presto fatti, i casalesi sono meno di 35.000 e i morti sono già quasi 2.000. I casalesi hanno respirato amianto per un secolo, dal 1906 quando lo stabilimento aprì, fino a ben oltre il 1986 quando la fabbrica chiuse. L'Eternit di Casale Monferrato, per quasi 80 anni, è stato il più grande centro di manufatti di cemento amianto d'Europa. Nei ricordi da bambino c'è il trenino carico di polvere che dalla stazione arrivava fino alla fabbrica di via Oggero e ritorno. Bastava un alito di vento e quella polvere finiva per strada. Nei ricordi più adulti ci sono gli scarti di lavorazione che l'azienda regalava e che i cittadini usavano nelle intercapedini delle porte e nei solai dei tetti. O il deposito del polverino fuori dallo stabilimento che i contadini andavano a raccattare con buoi e cavalli per coprire stradine e cortili. Ci sono voluti decenni per capire quello che lentamente tutti cominciavano a vedere, la fabbrica che dava il pane era anche il cecchino che dava la morte. I medici, racconta ancora Pietro, ci dicevano che andava tutto bene. Poi, grazie alla tenacia e alla passione di persone come Romana Blasotti o Bruno Pesce, storico sindacalista e animatore dell'associazione Vittime dell'Amianto, inizia una partita che forse nessuno avrebbe nemmeno immaginato di giocare e che ha fatto di Casale Monferrato una comunità di riferimento mondiale per la tutela della salute pubblica. Mai più avrei pensato di essere qui un giorno, sospira Assunta. La prima causa civile contro Eternit e Inail è del 1981. L'amianto uccide, ormai è chiaro, e per la prima volta lo stabilisce anche un tribunale. Quando nel 1986 l'Eternit fallisce, cade anche la stampella della fabbrica che dà il pane. Un anno dopo, 5 anni prima della legge nazionale del 1992, Casale mette fuori legge l'amianto su tutto il territorio comunale. Ma la bonifica vera comincerà soltanto nel 2001 e lo stabilimento di via Oggero sarà demolito soltanto nel 2006. Il resto è storia di questi giorni.